E quindi alle 19:31 minuti prima andiamo ad iniziare così l'informazione di Onda Rossa, l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questo giovedì 22 giugno del 2006. Andremo subito a parlare di conferenza stampa, ce n'è stata una questa mattina alle ore 12 in via Cesare De Lollis. L'argomento era la conferma degli arresti domiciliari per diverse persone riguardanti i fatti del 6 novembre del 2004. Ci sposteremo dove poi a Brescia, andando a sentire un'altra corrispondenza in cui c'è stata un'iniziativa proprio di continuo ancora sulla TAV. A Bologna, Piazza Verdi, 8 contusi tra le forze dell'ordine. Una corrispondenza che ci giunge da Radio Fucigo, andremo a parlare di quello che è successo la scorsa notte. E ancora da Bologna, una con un'altra conferenza stampa verso la street parade antiproibizionista di Bologna, appunto. Parleremo poi degli esteri, Mapuche perdono causa contro la Benetton, in Congo un'indagine sulle presunte violenze dei caschi blu contro i civili, inoltre l'esercito israeliano prima ammazza, poi ordina delle inchieste, a Baghdad, Australia chiede scusa per la sparatoria di ieri e Saddam Hussein inizia lo sciopero della fame. Torneremo poi in Italia con delle notizie così di cronaca, dichiarato inammissibile il ricorso di Nadia Desdemona Alioce che rimane nel carcere duro previsto dall'articolo 41 bis, invece la Guardia di Finanza tre indagati per quanto riguarda delle perquisizioni alla società Cogim e infine in un'esercitazione a Lecce un ragazzo muore per le esalazioni. Andiamo subito a iniziare con il primo argomento. Vengono applicate misure cautelari nei confronti di 16 attiviste e attivisti per un'iniziativa organizzata il 6 novembre del 2004 contro la precarietà e per il reddito sociale. Siamo a più di un anno e mezzo di distanza e il senso giuridico di questa operazione non c'è. Su quei fatti è ormai stato istruito un vero e proprio maxi processo con più di 100 imputati che si aprirà in ottobre e che si svolgerà nell'aula bunker di Rebibbia, che ha visto anche confermare diversi arresti domiciliari fino appunto alla data di ottobre. Qual è il senso degli arresti di oggi? Difficile non cogliere l'intento di intimidire, perseguitare e colpire la libertà di espressione dei movimenti, accusandoli di reati pesantissimi come rapina aggravata, che non hanno alcuna attinenza con i fatti accaduti quel giorno sotto gli occhi di decine di giornalisti e di funzionari della polizia. Mentre l'Italia è sommersa dagli scandali, dal malcostume e dalla corruzione degli ambienti politici ed economici, avviene il paradosso che arrestano chi si batte da anni contro tutto questo e per affermare nuovi diritti. Un brutto segnale agli inizi di una stagione politica densa di aspettative suscitate dal recente cambio di governo e che getta un'ombra sinistra sul prossimo autunno. E su questo andiamo appunto a sentire una corrispondenza che abbiamo realizzato proprio sulla conferenza stampa di questa mattina.
Allora sì, questa mattina alle 12 c'è stata una conferenza stampa di De Lollis convocata urgentemente ieri sera appena sono state rese note le decisioni della Cassazione, l'ennesimo ricorso rispetto ai processi del Senato. Brevemente ricordiamo, penso che più o meno ricordiamo tutti che il 6 novembre 2004 c'è stata una grande manifestazione per il reddito a Roma, preceduta da due azioni comunicative, una all'interno del supermercato Panorama e una della libreria Feltrinelli, in seguito alle quali sono partite 105 denunce nei confronti di 105 partecipanti, cioè la manifestazione e le azioni di rapina pluriaggravata. Il viso processuale è stato lunghissimo e la cosa assurda e eclatante di ieri, quindi la conferenza stampa di oggi, è stato che a distanza di un anno e mezzo è stata confermata la denuncia di rapina aggravata, sono state confermate le misure cautelari chieste a suo tempo dall'accusa, che prevedono 5 arresti domiciliari e 11 obblighi di firma, fino al processo di ottobre, che sarà un maxi processo probabilmente che avrà luogo nell'aula bunker di Rebibbia e che quindi ricorda cose insomma abbastanza fuori contesto e fuori misura rispetto a una azione contro la precarietà, stessa parola che è in bocca a chiunque governi il paese, più o meno di quasi qualunque schieramento politico, ma anche sicuramente del nuovo governo di centro-sinistra. Quindi stamattina quello che si è denunciato in tutta questa situazione, si sono ricordati di questi fatti e si è chiesto un'espressione chiara al, appunto, al nuovo governo di centro-sinistra, che non parla d'altro, soprattutto in termini di campagna elettorale. E tutti quanti hanno espresso la loro solidarietà, ma insomma quello che si è poi chiesto chiaramente, che oltre alla solidarietà vi siano anche delle prese di posizione molto più chiare, che incidano effettivamente sull'iter giudiziario. Allo stesso tempo anche un po' un'assemblea, perché è stata molto partecipata da tutte le componenti di movimenti, in particolare da quelle che stanno organizzando la Coppa Rete del 28 giugno, perché si riscontra una continuità in tutti i termini rispetto alla data del 6 novembre. Il 28 giugno a Roma ci sarà quella che è stata chiamata una pop parade, una parade di precarie che, oltre a chiedere l'abrogazione della legge 30, ritiro del pacchetto 3, chiedono anche un reddito per tutti, cosa che è particolarmente d'attualità a Roma, in quanto è in discussione una legge regionale sul reddito. Sempre mercoledì 28 giugno vi sarà un appuntamento organizzato dal forum Libertà di Movimento in un'aula parlamentare nel pomeriggio. L'orario è ancora da confermare, comunque è un appuntamento appunto inteso a far prendere parola ai parlamentari, a quelli che in qualche modo sono completamente interni a questo governo, perché si pronuncino sia sulla questione del processo del 6 novembre, ma sia anche sulla precarietà e su quello che vuol dire poi effettivamente fare conflitto contro le nuove forme del lavoro.
Notta Vernello Sillugana, questo è lo striscione esposto in Piazza della Loggia a Brescia durante il presidio che accoglie gli assessori ai trasporti delle regioni del nord coinvolti dalle grandi opere, riuniti in loggia per un vertice grandi opere. E sul tavolo della discussione la priorità dovrebbe essere la costruzione della linea ad alta velocità, oltre che delle autostrade come la Brescia-Milano e quella della Valtrompia. Per ricordare agli assessori che devono tener conto delle posizioni della popolazione che dovrà subire le nefaste conseguenze delle grandi ed inutili opere, oltre che apportare proposte alternative meno dispendiose e più efficaci, i comitati che si oppongono alla TAV hanno indetto un presidio in concomitanza alla riunione, con appuntamento appunto c'è stata questa mattina alle 10 in piazza della loggia. Andiamo a sentire una corrispondenza che abbiamo realizzato.
Ma oggi c'era un'iniziativa a Brescia, praticamente un gruppo di rappresentanti dei comitati della Val Susa, una trentina di persone, ci siamo recati a Brescia sotto il palazzo, dove avveniva un incontro tra i vari assessori ai trasporti per una ridefinizione dei trasporti per quanto riguarda i valichi alpini. A Brescia ovviamente abbiamo trovato anche altre situazioni organizzate locali che si oppongono all'alta velocità e che anche per solidarietà, insomma, la lotta della Val di Susa. Verso l'una poi ci è stato chiesto se una delegazione voleva andare a parlare con questi signori. Naturalmente noi abbiamo rifiutato, primo perché non è nella nostra logica quella di delegare qualcuno, quindi o si saliva tutti o non saliva nessuno, e in ogni caso la nostra presenza lì era solo per ribadire che la Val di Susa, al di là del cambio di governo, continua a resistere e che non era disponibile a nessun tipo di concertazione. Ci poteva essere qualche dubbio su questo atteggiamento comunque duro rispetto alla concertazione, abbiamo poi avuto delle conferme, perché alla fine abbiamo potuto leggere il comunicato, l'esito di questo incontro che hanno fatto, dove loro ribadiscono la necessità di fare l'alta velocità in Val di Susa, partendo dalla Val di Susa, e soprattutto di farla, non si capisce come, in armonia con i cittadini. La situazione è un po' questa, niente di particolare, niente di nuovo, però insomma quello che è ben chiaro è che dobbiamo continuare a mantenere alta la mobilitazione, perché questi non scherzano, e come abbiamo avuto modo di dire, tenteranno di fare con la vasellina quello che Busconi cercava di fare con la forza dei poliziotti, insomma. Un po' questa è la situazione. Ora chiaramente tutto, insomma, da rivalutare, stiamo tornando in valle appunto per probabilmente anche prepararci all'incontro che ci sarà poi il 4, che c'è la conferenza intergovernativa a Lione, però quello che è evidente è che, insomma, il governo di centrosinistra non ha perso tempo e si sta muovendo in direzioni opposte a quelle che più o meno aleggiavano prima delle elezioni.
E lo scorso anno a Ferrara moriva, dopo un fermo della polizia, Federico Aldovrandi. Questa notte un altro fermo ha scatenato una battaglia a Bologna, in Piazza Verdi. 5 poliziotti e 3 vigili urbani sono rimasti feriti o contusi negli scontri avvenuti la notte scorsa, appunto, a Piazza Verdi, nel cuore della zona universitaria di Bologna, per le conseguenze del tentativo da parte degli agenti della polizia municipale di sanzionare un giovane sorpreso a urinare contro una porta nella vicina via dei Bibbiena. Il ragazzo è stato poi arrestato per resistenza pubblica ufficiale, minacce e violenza pubblica ufficiale, lesioni, ed è anche accusato di essersi rifiutato di declinare le proprie generalità. Arrestata anche una ragazza corsa in suo aiuto che aveva ingaggiato a sua volta un animato alterco con le forze dell'ordine, in seguito alla quale sono arrivati e giunti nella piazza circa 200-300 persone. È stata invece sottoposta, sempre la ragazza, a trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale Sant'Orsola. La Digos sta lavorando all'identificazione delle persone che nella notte si sono rese responsabili di lanci di bottiglie contro gli agenti, di lesioni e del danneggiamento di un'auto dei vigili urbani e di resistenza a pubblico ufficiale. Alcuni sono già stati identificati, mentre la polizia sta procedendo all'esame dei filmati realizzati dalla scientifica intervenuta nella piazza. Dell'accaduto e dei reati connessi, la Digos stilerà un'informativa che verrà inoltrata alla Procura di Bologna della ragazza che è stata obbligatoriamente portata in ospedale, invece non si hanno ancora notizie. Su questo andiamo a sentire una corrispondenza che è stata realizzata e pubblicata su Indimedia da Radio Fucico di Bologna, ovviamente.
È stato fermato dalla polizia poco prima di mezzanotte un ragazzo che urinava nei paraggi della piazza e secondo molti che hanno visto la scena, questo ragazzo è stato trascinato dentro il posto di polizia municipale e è lì malmenato e a lungo. Un'altra ragazza che sarebbe avvicinata per protestare è stata anche lei fermata e malmenata dai sedicenti tutori dell'ordine. Molti dei ragazzi presenti in piazza, che a quell'ora era ancora abbastanza affollata visto il caldo e la stagione, hanno reagito iniziando a insultare polizie e carabinieri presenti in forze nella piazza, a lanciare bottiglie e altro verso le camionette ed è lì un po' la situazione degenerata. Anche la polizia ha risposto al lancio di oggetti, lanciando a sua volta bottiglie e utilizzando gli spray irritanti per sfollare la piazza. C'è stato qualche decina di minuti di fronteggiamento fuori dal posto di polizia municipale, in cui il popolo di Piazza Verdi chiedeva di aprire le porte, di vedere cosa stava succedendo al ragazzo e alla ragazza trattenuti là dentro, senza ovviamente ottenere niente, finché a un certo punto è scattata la carica, è stata di fatto svuotata la piazza, rincorrendo i ragazzi che la riempivano per via Zamboni e per un tratto di largo Respighi. Quando la polizia e i carabinieri, che erano entrambi schierati in antisommossa, hanno indietreggiato liberando mezza piazza, c'è stato un bellissimo atto di chi era ancora presente, che è tornato a sedersi e a riappropriarsi della piazza contro questa squallida azione di polizia. La maggior parte dei presenti erano studenti che abitualmente vivono la piazza in maniera assolutamente tranquilla. È stato possibile anche circa un'ora dopo i fatti rintracciare non il ragazzo ma la ragazza che aveva subito i maltrattamenti della polizia e che era al pronto soccorso del Sant'Orsola. Pare non fosse piantonata e che non fosse in situazione gravissima. Ci sembra doveroso invitare a continuare a vivere Piazza Verdi a partire da stasera, nonostante la partita, nonostante le varie iniziative di diverso tipo che ci sono in città, continuare ad attraversarla, continuare a resistere al tentativo di farne una piazza interamente militarizzata e interamente inaccessibile. Ci sembra ovvio che qualche genere di risposta da parte degli studenti, da parte anche del movimento studentesco, sia necessaria e non tarderà ad arrivare.
Ma parliamo ancora di Bologna, la Bologna di Confferati, in questi periodi anche di molta repressione. Una certa, la città ha il cervello in fumo, così inizia un comunicato del livello 57 dopo la totale chiusura del sindaco Confferati sullo svolgimento della Street Rave Parade antiprobizionista. I documenti bipartisan in consiglio comunale, si muovono le forze dell'ordine. Infatti già si sono mosse giovedì 25 maggio scorso, lo ricordiamo, quando un centinaio tra carabinieri e forze dell'ordine hanno perquisito le due sedi del livello 57, promotore della parade antiproibizionista prevista appunto per il 1° di luglio, con il risultato di 2 arresti, 35 altre perquisizioni personali nelle case private e 4 denunce per aver ritrovato 514 grammi di hashish e qualche pasticca di estasi, una diretta conseguenza dell'applicazione della legge Giovanardi Fini sulle droghe e del clima politico in città, secondo Rosario Picciolo. E sentiamo uno stralcio della conferenza stampa che c'è stata questa mattina, in cui si annuncia che la Street Rave Parade antiproibizionista si farà e sarà anche contro la repressione. Intanto 11 deputati di Rifondazione fanno un'interrogazione parlamentare.
Questa conferenza stampa è stata fatta per ribadire quello che succederà, quello che faremo noi il 1° luglio, giorno della Street Rave Parade, che non sarà una manifestazione scollegata, non sarà una manifestazione divisa in due o tre tronconi, ma sarà una manifestazione unica. Come ben sapete ci hanno vietato Piazza Maggiore, come ben sapete Bologna ha tante piazze nel centro e tante strade, per cui sicuramente saremo presenti nel centro di Bologna con le modalità che sono state descritte nei giorni precedenti, cioè 2 camion mediativi che parteciperanno alla prima parte della manifestazione. Il resto del camion sarà parcheggiato in un luogo che dobbiamo ancora definire e coinvolgerà dentro il corteo che scenderà giù da via Indipendenza, coinvolgeranno gli altri 8 camion e andremo direttamente verso il Parco Nord. Quindi per noi le modalità rimangono quelle che abbiamo comunicato. La manifestazione sarà pacifica e non accetteremo provocazioni, chiaramente. Il nostro spirito è quello di riuscire a comunicare gli orrendi e nefasti effetti della legge Fini Giovanardi, a cui questa manifestazione è dedicata, diciamo, e speriamo di riuscire a comunicare tutto.
E passiamo agli esteri. Un giudice della provincia di Chubut si è pronunciato contro una coppia mapuche che aveva occupato la proprietà nel 2002 insieme ai loro 4 figli. Gli indigeni devono rinunciare a quelle terre perché appartengono alla Compagnia Terre del Sud argentino, proprietaria di 970.000 ettari nella zona e gestita dalla famiglia Benetton. La famiglia mapuche aveva presentato una richiesta all'Istituto Autarchico Decolonizzazione di Chubut per poter occupare il terreno fiscale nell'area dove avevano vissuto i loro antenati, nella zona di Leleche. Dopo 6 mesi di pratiche, senza una risposta ufficiale, occuparono il fondo, ararono e seminarono, sistemarono i recinti, iniziarono ad allevare bestiame e costruirono un'abitazione precaria. L'azienda Benetton fece causa penale alla famiglia per aver fatto resistenza allo sgombero e iniziò un'altra causa per definire la questione della proprietà della terra. Curinacciolo, questa famiglia mapuche, rifiutò le proposte di accordi extra giudiziana iniziati dall'impresa. Nonostante fossero assolti nella causa penale, persero tuttavia la causa per l'occupazione del fondo e adesso il tribunale concede la restituzione definitiva della terra Benetton, prendendo come base per la sentenza un registro catastale del 1896, quando i mapuche di quella regione resistevano contro una campagna militare conosciuta come la conquista del deserto. Un'indagine per accertare il ruolo di soldati dell'ONU nell'uccisione di civili durante un'operazione armata nella regione nordorientale dell'Ituri è stata annunciata dalla stessa missione di pace in ex Zaire. Si parla del Congo, conosciuta come MONUC. Nei giorni scorsi un quotidiano britannico ha scritto che i caschi blu dell'ONU hanno contribuito alla distruzione di un villaggio durante un'operazione congiunta con i soldati governativi, che in passato sono stati più volte accusati e in almeno un caso anche condannati di crimini contro la popolazione civile. Abbiamo avviato un'inchiesta e terremo informato il pubblico sui suoi sviluppi, ha detto ai giornalisti un portavoce della MONUC. Secondo l'articolo, i soldati del contingente internazionale avrebbero violato le regole dell'ingaggio dell'ONU aprendo il fuoco con obici e armi pesanti, malgrado la presenza di donne e bambini nel villaggio lo scorso 22 aprile nella zona di Kazana. Stando alla stessa fonte, avrebbero assistito senza intervenire mentre i soldati governativi incendiavano alcune capanne. E l'esercito israeliano prima stermina, uccide, ammazza in Palestina e poi ordina delle inchieste. La storia è sempre la stessa. Un'inchiesta ennesima è stata ordinata dalle forze armate israeliane dopo il quarto raid in pochi giorni che, con le vittime di ieri sera, ha provocato in totale la morte di 14 civili palestinesi e decine di feriti nella striscia di Gaza. Lo riferisce stamane il quotidiano israeliano Haaretz, al quale il capo dell'aviazione dello Stato ebraico ha detto che i raid israeliani sono quasi l'unica possibilità di operare nella striscia di Gaza, in alternativa a operazioni militari sul terreno. Malgrado le proteste per l'uccisione di civili, ieri anche il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, ha deplorato la morte di 3 bambini uccisi martedì in un altro raid delle forze israeliane che aveva per obiettivo miliziani dell'ala militare di Al-Fatah. Il comandante dell'aviazione, tuttavia, continua a dire: continueremo la lotta ai terroristi, che include anche gli attacchi aerei, purtroppo è il nostro compito. Il ministro della difesa Amir Peretz, laburista, ha detto che i militari hanno l'ordine di evitare gli attacchi se c'è il rischio di colpire civili, ma questo non risulta applicato alla realtà. E intanto continua anche il giochetto del valico di Rafah tra la striscia di Gaza e l'Egitto, che è stato per l'ennesima volta riaperto al traffico. Il valico era stato chiuso ieri in seguito ad uno stato di allerta sul un'allerta terrorismo deciso dalle autorità israeliane, che aveva impedito agli osservatori europei di raggiungere la stazione di confine, l'unica esistente tra la striscia e il resto del mondo. E ci spostiamo a Baghdad. Oggi è stata una giornata di annunci letali per le forze americane: uccisi 8 soldati in Afghanistan e in Iraq, 4 sono morti ieri in combattimenti nel nord-est dell'Afghanistan, gli altri 4 sono stati uccisi da insorti martedì a ovest di Baghdad. Intanto il governo iracheno minaccia di riconsiderare gli accordi commerciali con l'Australia se non si scuserà per l'incidente di ieri, quando alcune guardie del corpo hanno sparato per errore e ucciso un iracheno. E l'ex rais Saddam Hussein, insieme ad altri coimputati nel processo in corso a Baghdad, ha intrapreso il digiuno per protestare contro l'assassinio dell'avvocato della difesa Khamis al-Obeidi e per ottenere garanzie dagli Stati Uniti. E torniamo in Italia per alcune così brevi notizie di cronaca. Confermato il carcere duro per Nadia Desdemona Lioce, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della brigatista che si era opposta alla pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con la quale era stato rigettato il reclamo presentato dalla detenuta contro il provvedimento del ministro di Grazia e Giustizia, che aveva disposto appunto il carcere duro previsto dall'articolo 41 bis. La Guardia di Finanza di Milano ha perquisito le sedi della società Cogim a Milano e anche a Piacenza e a Roma. L'operazione è nell'ambito di un nuovo filone dell'inchiesta della Procura di Milano, Oil for Food, che riguarda un traffico di container negli aiuti umanitari in Iraq. Dopo le perquisizioni sono indagati per corruzione internazionale Leopoldo e Filippo Braghieri, amministratori della Cogim, e il funzionario ONU per quest'oggi per le Nazioni Unite. È stata una vera catastrofe, quindi ha arrestato anche il funzionario ONU russo Alexander Yakovlev, già stato rimosso. E la guerra fa male, lo sappiamo tutti i giorni. Per di più, un caporale dell'esercito è morto e altri 3 militari sono rimasti feriti in un incidente avvenuto durante esercitazioni che truppe dell'esercito stavano facendo in località Torre Veneri, sulla costa a pochi chilometri da Lecce. Il ragazzo morto aveva solo 22 anni. E con questa notizia, giocare con le armi si sa fa male, andiamo a concludere il giornale radio di oggi. Sono le 19:54, minuti primi, questa è sempre Onda Rossa.